In italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui, bentornati a Zibaldone, un'altra puntata qui in diretta dai piccoli studi di Radio Contrabanda sulla Plaza Real di Barcellona. Altre due ore insieme, dalle 18 alle 20, come tutti i venerdì, Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese, una storica radio libera di Barcellona, ormai da 22 anni in attività. Sapete che ci potete ascoltare all over the world, dovunque voi siate, da Trento a Tripoli, da Timbuktu al Camp Kachka e financo all'ospedale degli Obregat, che è proprio qui dietro, ma credo che l'FM non arrivi, sulla pagina web di Contrabanda, che è nuova, fresca e finalmente funziona, www.contrabanda.org. lì c'è lo streaming, la diretta radiofonica attraverso la web, e poi sapete che abbiamo un bellissimo blog dove trovate tutte le nostre puntate in podcast, zibaldone.contrabanda.org. niente di più semplice, cliccare e trovate tutte le puntate, le vecchie, le nuove, e adesso insomma stiamo recuperando quelle dell'ultimo mese che erano rimaste un po' in stand-by per i problemi alla web. Cominciamo con della gran musica e con un tributo, un omaggio, li sentite di sottofondo i grandi Pink Floyd, 40 anni quest'oggi da quest'album che ha segnato un antes y un después, come si dice in Spagna, The Dark Side of the Moon. Eccoli qua i Pink Floyd, godeteveli.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
And if the dam breaks open many years too soon, I see you on the dark side of the moon.
Oh, 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 oh. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Thunder in your ear.
Ci sentiamo anche l'ultimo pezzo a questo punto. Concludeva così Dark Side of the Moon, 40 anni fa, i Pink Floyd, l'ottavo album di questa storica band che ha segnato davvero la musica rock e non solo. Eclipse, alla fine di Dark Side of the Moon. Questo finale valeva la pena davvero lasciarlo, anche se forse in radio non ha reso come in uno stereo con i subwoofer a palla e questa voce di sottofondo dicendo ma non c'è proprio nessun lato oscuro sulla luna, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, 40 anni, abbiamo voluto aprire così quest'altra puntata di Zibaldone. Ma continuiamo con della musica e passiamo dal mondo anglosassone a quello italiano. Sentitevi qui Davide Riondino, poi vi spiegheremo il perché.
Sono venuto qui e ne ho trovati molti che marciano da tempo e con molto stile. Ora siamo tutti seduti a teatro ad aspettare. Io c'ho un posto in prima fila e lo spettacolo non perde. Sul palco gli oratori continuano a parlare. Noi passiamo il tempo giocando a carte. Io domando alle mascherine, ma quando vengono le ballerine, vengono le ballerine, allora le ballerine. Ma quando vengono le ballerine, insomma le ballerine, allora queste ballerine. A danzare, a battere le mani, sono bravo in afro cubano ma anche rock and roll. Per quanto riguarda il charleston ho pronto il baby doll e mia figlia mi ha insegnato le sivigliane. Accanto a me c'è un tipo che viene da Dachau, un altro che ha viaggiato in monasteri tibetani e cinque giovanissimi poeti americani, un portoghese triste che viene da Macau e tutti i musicisti dalle cantine. Ma quando vengono le ballerine, allora le ballerine. Quando vengono le ballerine, sono le ballerine, dateci le ballerine. Arrivate, non ce lo vogliono dire, forse ne han fermate i serbi o di croati, oppure in Algeria sequestrate dai soldati, magari un ministero non le fa partire, chissà la più distratta ha perso il passaporto, le altre non si muovono per solidarietà, si sono organizzate in qualche strana città, oppure sono in lutto, l'impresario è morto, o hanno perduto le trine, ma quando vengono le ballerine, vengono le ballerine, insomma, le ballerine. Quando vengono le ballerine, vengono le ballerine, vogliamo le ballerine.
ci lasciamo di sottofondo ancora questo bel pezzo di qualche anno fa davvero, stiamo parlando della fine degli anni 80, i primi anni 90. David Riondino, polifacetico come si dice in Spagna, artista, dai monologhi alla satira, appunto dalla canzone d'autore, dalla musica fino ai film, alla direzione, alla regia e alla sceneggiatura di molti film, insomma davvero fa tutto e il contrario di tutto, è un grandissimo improvvisatore e lo avremo qui la prossima settimana a Barcellona, mercoledì 6 marzo alla Libreria Italiana Le Nuvole per un incontro su letteratura, il Tango dei Miracoli si chiama questo incontro con Davide Riondino alle 7.30, ingresso libero, e poi il giorno dopo invece nell'ambito del festival Cose di Amilcare, quindi canzone d'autore a Barcellona in collaborazione con il Barna Sanz, Davide Riondino farà un concerto al Luz de Gas, quindi Calle Muntaner all'angolo praticamente con la Diagonal. L'inizio è alle 9.30 puntualissime, perché al Luz de Gas non si può sforare con l'orario, dopo diventa una sala da ballo. Quindi se volete seguire Davide Riondino, insomma, vi invitiamo mercoledì 6 marzo della prossima settimana alla Libreria Italiana Le Nuvole e giovedì 7 marzo al Luz de Gas. Ci andiamo a sentire un'altra canzone di Riondino, fu premiata nel 1994 con la targa Tenco del Club Tenco di Sanremo, e il pezzo è davvero una piccola meraviglia. Il pezzo uscì nel 94 e racconta la primavera di quell'anno, quando Tangentopoli e Mani Pulite misero la parola fine alla Prima Repubblica Italiana, ed è un racconto con la solita ironia, le rime e la grande capacità di linguaggio di Riondino di quella stagione italiana che forse adesso, dopo le ultime elezioni, stiamo di nuovo vivendo. Non è la prima, ma è la Seconda Repubblica che sta finendo. Eccolo qui, Davide Riondino, la ballata del sì e del no.
Si sentì uno schianto, era la DC che stava crollando, poi un tonfo poco più lontano, era Craxi a Milano. Io pensai al dolore di tanti uomini distinti, per un momento dissi onore ai vinti. Che brutta sera in casa di Pillitteri, zitti a cena, tristi e seri, gli architetti rampanti, abbandonati dalle modelle imbarazzate, le madri che rifiutavano la mano della sua figlia, chi ci aveva un socialista in famiglia. Imbarazzante era l'argomento, un socialista non è più un investimento. E io ricordo il tempo che passò, mentre conto i sì, mentre conto i no. E non so dirti quando finì, mentre conto i no, mentre conto i sì. Era l'aprile del 92, si dimetteva l'uomo del piccone e cominciava la rivoluzione. Primavera del coraggio, Palermo della desolazione, era il 23 di maggio quando ammazzarono Falcone. Palermo di Rosaria Costa, di tutti quelli che non sono stanchi, per Borsellino e per la scorta, Palermo dei lenzuoli bianchi, Spadolini, Galloni, Scotti, tornati a Roma, tornati a Roma. Palermo non vi perdona, Craxi parlava di complotto, Chiesa in galera faceva i nomi, subito dopo scappò Allarini, venne l'estate degli abbandoni, l'unico saldo sembrava Intini, e non ricordo se andò così, mentre conto i no, mentre conto i sì, non ti so dire dove ci portò, mentre conto i sì, mentre conto i no, e non so neanche quando finì, mentre conto i no, mentre conto i sì. Autunno senza le sigarette, è la stagione dei tradimenti, Carlo e Diana sono alle strette, Claudio e Bettino mostrano i denti, e si abbandonano Martelli e Craxi senza pudori né vergogne, uno parlava di sciacalli, l'altro non mi occupo di carogne, dai Maricaldi torna Larini, altri devono andarsene via, 12 febbraio di Bettino, poi De Lorenzo, poi Goria, era un inverno senza tabacco, tempo di fughe e di ritorni, Martelli segue Chino di Tacco, la malfa va dopo pochi giorni, e mi dispiacque per il PRI, mentre conto i no, mentre conto i sì, mi dispiaceva finisse così, mentre conto i no, mentre conto i sì, anche se forse lo meritò, mentre conto i sì, mentre conto i no. Marzo di pioggia di sole e vento, cielo che ride, cielo che piange, ricordo il cacchio e il Parlamento, i socialisti bastonati in Francia, Napoli riscopre Gava e Pomicino, l'industria cerca di non stare indietro, Benetton con Castro, Agnelli con Di Pietro e Caselli interroga Ciancimino, primavera dei romani, Cittaristi e poi Forlani, fiori di Zagara e di Bergamo, dopo Forlani c'è Andreotti, sui socialisti tramonta il sole mentre tornavano gli assassini, con l'attentato dei parodi, cultori dei fiorentini, poi venne il giudice Curto, mentre Conte sì, mentre Conte no, era la moglie, non lo tradì, mentre Conte no, mentre Conte sì, anche se questo non gli bastò, mentre Conte sì, mentre Conte no. Viene l'estate 93, con i poggiolini degli ospedali, fotografie di ragazze morte che mi guardavano dai giornali, Cagliari muore a San Vittore, poi Gardini uscì di scena, con un coraggio che fa paura, con un coraggio che fa pena, e le partenze dei combattenti, tra gli africani recalcitranti, e di carecani, di greganti, contro i parenti della parenti, mentre la nebbia sale tra nani e ballerine, e la battaglia cresce da Napoli a Torino, mentre si scoprono le tombe, mentre ritornano i morti tra militari e trombe, scandali rosa e bombe, mentre la nebbia sale contro i nostri destini, l'Italia perde lo sguardo di Federico Fellini, che ci insegnava a vedere la meraviglia in questo inverno duro che non ci rassomiglia. Sono passati 600 giorni, non è rimasto quasi nessuno, è molto buio se guardo intorno, è molta nebbia e molto fumo, siamo all'inizio, siamo alla fine, siamo dove non lo so, siamo in una zona di confine, mentre Conte sì, mentre Conte no, siamo all'inizio, siamo alla fine, siamo dove non si sa, siamo in una zona di confine, mentre Conte sì, mentre Conte ma.
Credo che per spiegare quello che è successo in Italia quasi vent'anni fa, in quella primavera del 94, in quel biennio, in quei 600 giorni che ha raccontato così bene David Riondino, insomma, veramente non si può fare di meglio, soprattutto per spiegarlo magari agli ascoltatori catalani che stanno seguendo Zibaldone, che magari insomma di Tangentopoli e di Mani Pulite sanno davvero poco, ma soprattutto dopo queste lezioni per vedere se Riondino magari scriverà un altro pezzo dove racconterà insomma la fine di Bersani, di Berlusconi invece che di Forlani e di Andreotti e di Craxi. E insomma, prossima settimana approfittatene, visto che Davide Riondino non viene spesso da queste parti, quindi il 6 marzo mercoledì alla Libreria di Nuvole, Tango dei Miracoli, un incontro con Davide Riondino, e il giorno dopo, giovedì 7 marzo, al Luz de Gas per un concerto dove probabilmente suonerà anche questa canzone. Non siamo da soli qui in studio, ci sono già i nostri aficionados, i nostri collaboratori, tanti amici come sempre in questo porto di mare che è Radio Contrabbanda, un porto di mare nel senso positivo del termine, e abbiamo anche il primo ospite della puntata di oggi, Sergio Sivori. Ciao Sergio e bentornato.
Ciao, grazie, ben trovati a tutti, e sono contento di essere qui come sempre, come amico soprattutto.
E come stai Sergio?
Bene.
Sei di rientro dall'Italia?
Sì, dall'Italia, da Napoli esattamente, poi abbiamo fatto una puntatina ad Avellino per un workshop che abbiamo condotto lì, e insomma Napoli ci ha destabilizzati un attimino perché abbiamo avuto una piccola disavventura con un teatro,
infatti,
ti racconto.
Volevo chiederti, ma prima magari ricordiamo ai nostri ascoltatori insomma chi è Sergio Sivori. Sergio Sivori è attore, regista, soprattutto di teatro ma non solo, e insieme a Cristina Giordana, sua moglie, ha creato oltre una decina d'anni fa a Roma, ed ora la sede è qui a Barcellona, un bellissimo spazio di creazione artistica e teatrale che si chiama Laboratorium Teatro. E con Laboratorium Teatro Sergio insomma sta portando avanti vari progetti di cui nell'ultimo anno e mezzo abbiamo parlato in varie occasioni qui a Zibaldone, e di uno in particolare che si metterà in scena anche qui a Barcellona, proprio nel centro, che è Quartet di Heinrich Müller. Ma ti ho interrotto e ritorniamo dove ti avevo interrotto, cioè a questa scappata italiana, insomma napoletana,
sì.
E ha un imprevisto, diciamo, che visto da fuori ha dell'incredibile.
Beh sì, ha dell'incredibile, perché noi avevamo una data lì il 26 di febbraio, concordata diversi mesi fa, e poi niente, siamo partiti per Napoli e abbiamo scoperto lì che il teatro non c'era più.
Cioè, veramente non esisteva,
no, era chiuso
più.
Non c'era più l'insegna, insomma, c'è gente anche che ci ha accolti con molta simpatia, naturalmente, anche perché sono episodi che non identificano certamente una città naturale, questa. Però ci ha anche un po', come dire, destabilizzati ma divertiti la cosa, perché in realtà non avevano avvertito gli abbonati del teatro, l'abbiamo dovuto fare noi attraverso i giornali, ci siamo adoperati per contattare la televisione, insomma cose che...
Cioè Sergio, insomma, voi avete preso un aereo, siete andati a Napoli per fare un workshop che invece è andato benissimo.
Benissimo.
E
benissimo.
Ad Avellino, se non
sì, ad Avellino, infatti saluto anche gli amici di Vernice Fresca, sono dei ragazzi splendidi, devo dire che mi hanno scaldato il cuore dopo aver appreso, diciamo, di questa situazione.
E a parte appunto il workshop, questo tu insomma ti aspettavi di fare uno spettacolo a Napoli in questo teatro di cui ricordiamo il nome, magari?
Sì, era il Teatro Orazio, era, perché ovviamente perché non c'è più, quindi.
E quindi tu sei arrivato lì sperando insomma di vedere, beh, facciamo le prove, come ci organizziamo.
Sì, sì. Avevamo chiamato, no, noi abbiamo mandato un'email come sempre facciamo prima di partire per concordare il nostro arrivo, mettere appunto le luci, insomma fare qualche prova, e in realtà questa email non c'è stata risposta, per cui siamo partiti comunque.
Beh, un po' strano, ti sarei detto.
Beh, molto strano, però in realtà sai, uno lì per lì dice vabbè, insomma è un'epoca in cui dei mail ne arrivano a bizzeffe, dico l'avranno così
anche
trascurata.
Anche perché come mi raccontavi c'era un contratto firmato, insomma.
Certo, certo, quindi tutto era... regolare, tutto regolare, dici, tranne l'esistenza del teatro.
E quindi sei arrivato, è veramente surreale. Cioè,
surreale, surreale.
Immagino ovviamente la tristezza e la rabbia che ha preso te e Cristina, che è più che comprensibile, ma adesso forse dico, passati un po' di giorni, magari passati un mese o degli anni, forse si ricorderà anche in fin dei conti,
sì.
Con una certa ironia, dici proprio surreale, magari anzi ti darà spunto per qualche
sì,
pièce teatrale.
Qualche pièce teatrale in futuro, ma in realtà la cosa che rimane è l'affetto anche delle persone, perché poi sono venute lì molte persone, ovviamente la sera, perché si aspettavano di vedere uno spettacolo, per cui abbiamo per fortuna incontrato molti amici e quindi spiegato un po' la situazione, ma devo dire queste scuse sentite come se fossero loro i responsabili, cioè è una cosa incredibile. E vabbè, niente, insomma, un episodio come un altro, un'avventura che di solito la metabolizziamo come un'altra esperienza.
Beh, ma diciamo superato questo imprevisto, sì. E insomma questa cosa veramente che ha dell'incredibile, tu sei anche qui oggi per parlarci di Quartet, uno spettacolo
sì.
Molto interessante che andrà in scena la prossima settimana, sabato 9 marzo alle 9 di sera nel Rai Art del Born di Barcellona.
Sì, in Calle Carders 12. E sì, Quartet è un progetto che è nato tanti anni fa, noi abbiamo iniziato con questo progetto nel 2008, l'avevamo pensato come uno studio inizialmente, quindi abbiamo lavorato intorno a Müller come alla Kloss, Cartesio, insomma tutte le fonti che poi aveva utilizzato, diciamo, in quell'occasione Müller per elaborare il suo scritto. In realtà poi da lì siamo approdati ad altro completamente, perché il nostro modo di lavorare richiede molto tempo, per cui in 2 anni di lavoro intorno a questo progetto abbiamo cambiato molti fattori, fino a che poi ovviamente siamo ispirati a questi autori e non abbiamo più ritenuto di dover utilizzare il testo originale. Quartet debutta nel 2008 al Cairo,
infatti,
Festival
di questo ci avevate proprio parlato l'anno scorso,
sì,
con Cristina qui,
sì.
Che è stata un'esperienza molto bella.
Sì, fantastica, fantastica. Quindi abbiamo già parlato, quindi non mi dilungo su questa strada.
E poi insomma l'avete portato avanti in altre città, in Italia.
Sì, siamo stati un po' in giro quasi in tutto il mondo, insomma, in questo spettacolo. Tutto il mondo no, ma insomma
in
ancora
molti posti.
Abbiamo da fare. Sì, sì, sì.
E a Barcellona sarà anche una messa in scena particolare, perché comunque comunque il Rai Art, che è uno spazio di cui parliamo spesso, è uno spazio piccolo, è uno spazio poi molto legato anche ai movimenti sociali.
Chiaro,
e, però diciamo che logicamente forse metterebbe in difficoltà molte opere teatrali e pièce, perché è uno spazio molto scarno, non dispone di grandi tecnologie, ma proprio per il vostro tipo di teatro di laboratorium e per il tipo della messa in scena di Quartet, invece a voi forse non vi complica tanto la vita?
No, perché Quartet è nato per essere fatto in tante situazioni, insomma, per essere veramente presentato in qualunque contesto. Devo dire che noi abbiamo sempre preferito luoghi che non fossero necessariamente dei teatri, proprio per avere un contatto diretto col pubblico, per cui lo spettatore lo preferiamo, come dire, cerca de nosotros, no? Molto vicino. E questo ci dà lo spunto per elaborare ulteriormente il contatto e il rapporto con lo spettatore, anche perché il Quartet, come dicevo prima, ogni volta cambia a seconda della situazione, del posto che ci accoglie, e quindi non siamo per niente preoccupati, anzi ci attizza questa...
diciamo è un mettersi alla prova, come sempre.
Sì, siamo molto contenti, anche perché abbiamo un rapporto, diciamo, di lavoro e di amicizia con Rai Art, insomma, vediamo che succede. Sabato 9 saremo lì, come dicevamo, alle 21.
Noi lo ricorderemo, quindi, anche venerdì prossimo, comunque.
Di questo vi siamo grati.
E ci sarà un ingresso?
Sì, c'è un ingresso politico, come dicevi tu prima. Rai Art è un luogo particolare, per cui è un ingresso politico di 5 euro con una piccola tessera che non ricordo, sinceramente penso intorno ai 3 euro.
Sì, è 3 euro la tessera, che ha una tessera annuale per tutte le attività, come i circoli arci in Italia.
Sì, e poi potranno usufruire della tessera nell'arco delle iniziative, diciamo, che portano avanti ogni anno. E nient'altro, insomma, i progetti.
No, una cosa magari prima, per maggiori informazioni, a parte la pagina del Rai Art, la pagina di Laboratorium Teatro, la ricordiamo?
Sì, www.laboratoriumteatro.com, e lì ovviamente ci sono tutte le informazioni.
E c'è anche il Facebook.
Chiaro, anche in Facebook.
Laboratorium Teatro.
Laboratorium Teatro, e lì possono trovare tutte le informazioni.
Benissimo, poi magari anche sulla nostra pagina di Zibaldone noi mettiamo il link.
Siamo quindi sempre in sinergie.
E a proposito di nuovi progetti che stavi dicendo, cosa c'è in
nuovi ballo? Progetti, adesso prepariamo dei workshop che inizieranno in primavera qui a Barcellona. Abbiamo una cosa molto simpatica che si è avviata con questi proprio ragazzi di Vernice Fresca Teatro di Avellino, che vorranno partecipare in primavera estate qui a Barcellona al workshop, che ovviamente sarà esteso ad altri, però è un'esperienza anche che porta come dire, in sé i frutti del lavoro che abbiamo fatto lì, e per creare anche delle sinergie con Barcellona, con la Spagna. Vedremo che cosa accadrà. Sto cercando anche di mettere su un gruppo di lavoro qui a Barcellona per un nuovo progetto, quindi seguiteci, perché daremo notizia anche di questo.
Benissimo, Sergio. Noi insomma manterremo informati i nostri aficionados di Zibaldone.
Molte grazie.
E ci rivediamo sabato prossimo. Insomma, io verrò sicuramente. In bocca al lupo per Quartet, in bocca al lupo per tutto, e grazie di essere tornato a farci visita.
Crepi il lupo, grazie. Buon proseguimento.
E andiamo con ancora un po' di musica. Sergio, se vuoi rimanere a farci compagnia, ci andiamo a ascoltare. Abbiamo sentito di sottofondo adesso un pezzo di qualche anno fa di Max Gazzè insieme a Niccolò Fabi, Vento d'estate. E ci andiamo a sentire un altro pezzo di Max Gazzè, di questo bravissimo musicista italiano, perché la prossima settimana sarà anche lui qui a Barcellona. Il giorno dopo Davide Riondino, infatti, Max Gazzè suonerà alla sala Razzmatazz, quindi il prossimo venerdì 8 marzo. Andiamo a sentirci un altro pezzo di quell'album che lo fece conoscere al pubblico italiano, La favola di Adamo ed Eva, Una musica può fare.
Li, 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 la, 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 maggiore, una musica può fare, cambiare, ni, 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 na, 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 una musica può fare, dove sei? Cosa fai? Non mi vuoi? Tanto è uguale.
appunto Max Gazzè sarà qui dopo la bella canzone che ha presentato anche a Sanremo. Venerdì 8 marzo alle 21, sala Razzmatazz, la prevendita 10 euro solamente più spese, tachia invece 15, italiaes.org. Max Gazzè a Barcellona venerdì prossimo 8 marzo, ma il 20 marzo ci sarà anche un altro grandissimo della musica italiana, sentitelo qui.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, and looked like nothing's gonna call my way. I'm sitting
loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roamed just to make this dock my home.
I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Watching the ships rolling, and I watch them roll away again.
Sitting on the dock of the bay.
Pezzo meraviglioso, l'originale è veramente una meraviglia, ma anche questa versione di Battiato con una voce femminile di accompagnamento in uno dei Fleur, degli album in cui Battiato fa delle versioni di musica italiana o di musica straniera, è una meraviglia. Perché vi abbiamo fatto sentire Battiato? Sì, perché anche lui tra poco sarà qui a Barcellona, sarà tra qualche settimana. Mercoledì 20 marzo alle 21 all'Auditori di Barcellona. I prezzi qui sono un po' più cari di Max Gazzè, insomma partiamo dai 39 euro in su, quindi insomma fate presto per cercare i biglietti più economici, insomma almeno parliamo ai precari italiani e non italiani che magari avranno difficoltà a arrivare ai 39 euro. Presenterà Battiato Apriti Sesamo, il suo nuovo album, ma sicuramente anche suonerà e canterà dei suoi grandi successi qui in Spagna, insomma è un artista molto amato e molto conosciuto fin dagli anni 80. Maggiori informazioni nella pagina web dell'auditorio o nella pagina web dell'artista www.battiato.it. A proposito di concerti, di nuovi album, ce n'è anche uno di una bravissima cantautrice catalana, lei si chiama Rosó Sala. è venuta spesso a trovarci qui a Zibaldone e presenta questo suo Mare Dins che finalmente insomma ha visto la luce, una copertina molto bella, l'ho vista pochissimi giorni fa, un progetto di Rousseau insieme al pianista pugliese Checco Fornarelli, che è stato anche qui a trovarci lo scorso anno qui a Barcellona. Lo presenteranno questa sera a Girona, all'Auditorio di Girona, e la prossima settimana, mercoledì 6 marzo alle 20, proprio qui nella Plaza Reina, nel centro della Ciudad Condal, nella sala Jamboree, quindi Rousseau Sala con Checco Fornarelli e un quartetto meraviglioso presenteranno Mare Dins mercoledì 6 marzo alle 20. Andiamo a sentirci un pezzo di questo album, jazz, con la voce dolcissima di Rousseau.
Soc petita, però jovent su era molt més, m'he anat fent gran. Ja em veig l'ombra tan gran que no em fa falta aixecar tan el cap per a mirar, per mirar, per mirar-vos els
Quindi insomma ricordatevelo, la prossima settimana mercoledì 6 marzo, insomma se state a Grassi a Davide Riondino con Tango dei Miracoli, se invece siete qui nel centro, Mare Dins, Rousseau Sala e Checco Fornarelli nella sala Jamboree. Ma insomma lo studio si è svuotato ma si è riempito di nuovo, perché qui con noi sono arrivati due dei dello zoccolo duro dell'equipo A, come si direbbe qui in Spagna, dell'A-Team di Zibaldone, cioè la nostra carissima Eva Vignini, che però insomma sta ancora smanettando con il cellulare, che adesso insomma la sentirete tra poco. Ma prima, come sempre, la serietà. Prima del trash c'è la parte legata ai movimenti, alla politica, alla repressione. E è lui, l'incombustibile, l'indefinibile, l'ergonomico, Enrico Banzola, detto il Banzo. Ciao Banzo.
Ciao Steven, buon pomeriggio. Giusto per cominciare con la più estrema serietà, volevo dire che se vogliamo essere l'A-Team, se non posso essere P.A. Baracus, va bene Murdoch.
Sì, credo che ti si addice di più, non solo per il colore della pelle e il fisico, ma anche per magari qualche tuo schizzo, cose così, no?
Beh, diciamo che P.A. Baracus è stato un grande antesignano di Balotelli.
Questo hai ragione, a parte le collane, no, guarda che c'era UEA che aveva delle collane molto più alla P.A. Baracus.
Che UEA, che fra l'altro aveva seguito le orme del suo presidente come candidato presidente del suo paese. Vabbè,
comunque insomma lasciamo da parte questa cosa da Marca, da S, da Gazzetta dello Sport, e andiamo invece alla serietà. C'è la trash zone dopo, no? Mi sembra faccio confusione, non so perché. C'è la repressione today.
Anche
e parliamo,
io e Eva non siamo particolarmente confondibili alla vista.
No, ma siamo in una radio, la gente mica vi vede.
No, ma neanche alla voce.
Sì, questo hai ragione. Repressione Today, parliamo di movimenti. Oggi di cosa ci parlerai?
Steven, volevo ricordare, non so se sto cambiando registro, se sto diventando serio, lo scopriremo a breve, che il 23 marzo sarà giornata italiana della lotta contro il cancro, non per tutti, ma solo per Berlusconi, che infatti ha convocato una manifestazione contro il cancro italiano, che è la magistratura, ovviamente. Incredibile, sono passati 20 anni e non sta cambiando un tubo.
No, cambiano solo il numero delle repubbliche, prima, seconda, terza, però insomma...
No, non è vero, qualcosa è cambiato, non sappiamo ancora se in meglio o in peggio, però...
Ma anzi, su di questo, anzi, ricordiamo che siamo, oltre che chiamarci in diretta al 933177366, chi ci sta ascoltando può anche chattare con noi su Facebook, abbiamo un profilo che è Zibaldone Radio Contrabbande. Tra l'altro, insomma, abbiamo posto anche una domanda di estrema attualità su il movimento di Beppe Grillo e soprattutto sulla figura di Grillo, che insomma ha molti lati oscuri, ci sono molte ambiguità. Insomma, vi abbiamo chiesto: voi cosa ne pensate di Grillo? Già qualcuno ci ha risposto, continuate a farlo, tra poco insomma leggeremo anche i vostri commenti e le vostre opinioni in diretta. Banzo, lasciato da parte il cancro berlusconiano,
torniamo finalmente, andiamo finalmente al nucleo duro della rubrica, perché anche ora abbiamo divagato simpaticamente.
Ma magari mandiamo la sigletta, che ne dici?
Mandiamo la sigletta.
Vuoi dire di cosa ci parlerai prima della sigla?
Potrei annunciare la prima notizia, che è stata finalmente costituita la commissione di studio, non sulle ballast di gomma, ma sul... sui materiali usati dagli antisommossa, e spiegherò nel corso della rubrica la differenza, perché è importante.
Benissimo, poi una notizia importante, insomma, ci dà speranza. Quindi andiamo con Laurie Anderson, From the Air. Insomma, abbiamo lasciato la nostra cara Rousseau Sala da questo sottofondo, questo tappeto con la sua voce. Torniamo invece all'ansia che ci dà questa canzone di Laurie Anderson, ma insomma è adatta a questa sezione. Banzo?
Sì, avevamo parlato di uno dei nostri temi ricorrenti, le ballast de gomma, perché dopo tante voci di corridoio è stata effettivamente istituita una commissione sullo studio non delle ballast, ma del materiale usato dagli antisommossa in eventi multitudinari, come è il nome ufficiale della commissione. E questa piccola differenza, perché non ballast de gomma? Diciamo che è stato un punto sul quale hanno insistito i promotori della commissione, che sono i due partiti di governo questa volta, cioè Convergenza e Unione e Schiera Repubblicana, e la strana coppia. E nel frattempo ricordiamo che Stop Ballast de Gomma aveva proposto una commissione specificamente sulle ballast nel 2011, era stata rifiutata, e nel frattempo ci sono state altre tre vittime, altre tre occhi persi, a parte delle altre di ferite di altro tipo. E sostanzialmente il partito che più di ogni altro aveva promosso nel corso della sua storia la commissione specifica sulle ballast era Iniziativa, e ovviamente anche la CUP ultimamente si è sommata, però appunto c'è stato un rifiuto da parte del fronte di governo a questa denominazione, volevano mantenerla nel vago, e questa cosa è stata accolta con un certo sospetto da Stop Ballast de Gomma, che accoglie ovviamente in maniera positiva la costituzione della commissione, ma dubita appunto della sua denominazione come diciamo maniera per gettare una cortina di fumo sul tema che gli sta a cuore. E in tutto ciò è importante ricordare anche che tutte le forze parlamentari in questa versione forse edulcorata hanno votato a favore, tranne una: 113 voti favorevoli, 14 voti contrari. I voti contrari sono del PP.
Beh, insomma, era abbastanza prevedibile, no?
Esattamente. Diciamo che anche il ministro di giustizia spagnolo Fernandez Díaz si è schierato a favore delle ballast de gomma. È una dichiarazione estemporanea che ci lascia sorpresi. E per quanto riguarda invece il responsabile diretto della giustizia in Catalogna, il convergente, no, di Convergència i Unió, ma in realtà appartenente a Unió. Ramon Espadaler, che è il successore di Felip Puig, possiamo dire che ha mantenuto un profilo che a me sembra più defilato rispetto a quello del suo esuberante, per usare un eufemismo, predecessore. Però ha dichiarato comunque circa una settimana prima che venisse approvata la commissione che l'ultima parola spetta ai Mossus, che
vabbè, come dire, lasciamo in mano del boia se vuole ammazzare
o meno. Non lo so se ci vuole dare anche una manifestazione, ci vuole dare a noi, non a loro, perché in questo caso è sbagliato, una manifestazione di prova per farci sparare addosso. Cioè, una dichiarazione un po' dubbia, diciamo.
Sì, Banzo, insomma, comunque speriamo bene che ci siano buone novità sulla commissione de Ballas, ma so che come sempre hai altre notizie. Una riguarda proprio, insomma, che credo che sia anche di estrema attualità, lo sciopero di ieri che ha coinvolto l'università pubblica catalana e che ha visto anche alcuni scontri in centro a Barcellona.
Esatto, era stata convocata dalla PUDUP, la piattaforma universitaria per la difesa dell'università pubblica, e anche altri sindacati studenteschi si erano aggiunti alla convocatoria della manifestazione. E sì, ci sono stati momenti di tensione, soprattutto davanti alla sede di Unio. Ancora una volta è un elemento ricorrente nella rubrica di oggi, perché diciamo la manifestazione si è mossa dal punto d'origine che era Plaza Universitat e doveva recarsi alla Pompeu Fabra, ma c'è stato un cambio nel percorso dovuto al fatto che la Pompeu Fabra era stata chiusa per decisione del rettore. Quindi si sono trovati manifestanti alla calle Nàpols numero 35, dove ha sede appunto Unió de Catalunya, e dove c'erano varie camionette della Brimo, la famosa o famigerata, meglio famigerata, Brigada Mobile. E ci sono stati momenti di tensione perché anche gli, diciamo, i manifestanti non sono andati leggeri, infatti c'è stato un lancio non solo di uovo o di vernice, ma anche di sassi, di pietre, alle quali in questo caso diciamo che non c'è stata immediata risposta, e le cariche sono partite solo quando sono stato dato fuoco ai primi cassonetti. E non ho potuto determinare esattamente il numero degli arrestati a Barcellona, Steven, credo siano circa 5. E comunque c'era un alto numero di infiltrati,
che diciamo, non è una novità, lo sappiamo.
Sì, insomma. Sì, esatto, però lo sottolineavo perché appunto diciamo le mie quinte colonne all'interno della manifestazione, io non avevo partecipato direttamente, mi hanno segnalato che è possibile che alcuni arresti fossero stati inscenati, perché insomma hanno assistito a vari arresti nel corso della manifestazione e c'era appunto un altissimo numero di agenti infiltrati.
Beh, di questo secretas. Sì, comunque insomma tienici informati la prossima settimana, perché probabilmente nei prossimi giorni ci si capirà qualcosa di più, insomma, di tutta queste notizie che sono freschissime perché non sono nemmeno di 24 ore fa.
Esatto. Poi per chiudere sul fronte dello sciopero possiamo dire che c'è stato un arresto, questo confermato a Lleida, e l'arrestato è già in libertà, e anche qui come spesso succede nelle manifestazioni catalane l'avvicinamento da parte di Mossos è avvenuto a fine manifestazione, quando i manifestanti stavano tornando a casa. È un gruppo di tre, solo uno è stato arrestato, gli altri sono stati malmenati a quanto sembra. Adesso cercherò maggiori conferme di questo fatto.
La prossima settimana vale la pena parlarne, anche perché insomma l'ambiente della LOMS e il tentativo di riforma dell'educazione, anche poi insomma relativa poi alle riforme universitarie con i annessi e connessi, cioè tagli alla ricerca, tagli alla scuola pubblica, e insomma in un momento molto caldo dopo gli scioperi anche di inizio febbraio degli studenti, del sindacato dei studentes, quindi vale la pena riparlarne anche nelle prossime settimane e tenerci aggiornati.
Sì, e passiamo da uno sciopero degli studenti a uno sciopero della fame, che in realtà è una seconda edizione di uno sciopero che si era già tenuto in novembre. Mi riferisco a quello dei dipendenti di Telefonica, che stanno lottando da ormai molto tempo per la riassunzione di un loro collega, Marcos Andrés Armentero, sindacalista e licenziato per giusta causa, ovviamente dopo la riforma del lavoro del 2010, per problemi di salute, perché appunto con la nuova riforma è possibile licenziare molto più agevolmente dipendenti che siano costretti per ragioni di salute a frequenti assenze dal lavoro. Questo era il caso di Marcos Andrés Formentero, in quanto sofferente di ernia al disco. E diciamo lo sciopero della fame non è stato ripreso in un periodo casuale, ma invece molto simbolico, in quanto è coinciso praticamente in tutta la sua estensione con il Mobile World Congress, cioè la fiera mondiale dei telefoni cellulari, che si è tenuta in questi giorni a Barcellona, si è chiusa ieri. E in questo caso lo sciopero è stato, diciamo, a termine. A quanto ho capito non è stato revocato, però ieri i scioperanti hanno potuto mangiare qualcosa dopo sei giorni, e sostanzialmente c'è stato anche In questo caso io non ho di più i scioperanti, non ho capito dall'interno del blog se 12 o 15, perché c'è una contraddizione interna, forse sono aumentati.
Ma tra l'altro ricordiamo una cosa, che il Mobile World Congress, insomma il congresso mondiale della telefonia mobile,
quella roba lì,
esattamente, insomma dei cellulari, chiamiamoli un po' come vogliamo, già l'anno scorso insomma aveva fatto parlare molto nell'ambito rispetto diciamo ai movimenti sociali per gli scioperi dei trasporti pubblici che ci furono a Barcellona proprio alla fine di febbraio del 2012 mettevano in luce anche la contraddittorietà di questo grande congresso mondiale, che insomma diciamo finanziamenti, ci sono delle cose su cui varrebbe la pena parlare. Vi consigliamo tra l'altro anche la lettura dell'ultimo numero, anzi scusate, del penultimo numero della Directa, il settimanale politico e movimentista che si pubblica qui in Catalunya, che ha fatto uno speciale proprio dedicato alle molte ombre sotto questo congresso mondiale della telefonia mobile.
E per quanto riguarda sempre la mobilitazione dei dipendenti di Telefonica, infatti c'è stato uno sciopero convocato non a caso il giorno di inaugurazione, il 25 febbraio, con intrusione all'interno della fiera per far presente ai molti visitatori esterni le ragioni della loro lotta, che sono legittime, appoggiamo totalmente, e speriamo che per Marcos Andrés Armentero si possa arrivare alla stessa conclusione positiva che c'è stata la settimana scorsa per Andreu De Cabo, il sindacalista di TMB, ne abbiamo parlato.
E che ricordiamo anche insomma il nostro compagno qui a Radio Contrabbanda, quindi insomma lì è stata una bella notizia, speriamo ce ne sia un'altra. Banzo, so che hai altre due news e una riguarda altre grandi manifestazioni di cui si è parlato anche molto in Italia, quelle cioè della Marea Ciudadana di sabato scorso, 23 febbraio.
Io ho partecipato allo spezzone antirepressivo insieme ai ragazzi di Stop Balas de Goma e Ojo con tu Ojo. Diciamo che sono arrivato tardi perché ero a una riunione di Contrabbanda, stavo lavorando per voi, come si dice in questi casi. Però la manifestazione a Barcellona è stata molto pacifica, molto bello l'impatto coreografico, buona partecipazione di pubblico, bello vedere così tanti movimenti riuniti insieme sotto un'unica bandiera, che ricordiamolo era la protesta contro il golpe dei mercati finanziari, un riferimento ovviamente al tentato golpe dell'81 nella stessa data, e un riferimento concreto alla legge 135 che introduceva nella Costituzione spagnola l'obbligo di pareggio di bilancio,
che lo ricordiamo fu approvato a fine agosto del 2011 e nell'ultima tappa del governo Zapatero con diciamo i voti del PSOE e del PP,
insomma il veleno nella coda. E, sì, ci sono state 80 manifestazioni in tutto il paese, in tutta la Spagna, e sono state tutte pacifiche tranne quella nella capitale. A Madrid ci sono state delle cariche e ancora una volta a fine manifestazione, perché alcuni manifestanti diciamo si sono rifiutati di smobilitare e da lì sono partite le cariche, come spesso succede, abbastanza indiscriminate, e sono culminate in un numero abbastanza ingente di arresti, cioè circa 40,
e anche di alcuni feriti. Si parlava di 45-46 feriti, di cui 12 delle forze dell'ordine, se non ricordo male.
Ecco, il dato dei feriti, Steven, non l'avevo trovato, grazie per la precisazione.
No, feriti utile. In ogni caso, questo è bene anche lievi. Precisarlo, comunque sì, feriti lievi in ogni caso, quindi niente di grave apparentemente, questo poi logicamente non si può mai avere la certezza purtroppo, ma 40 comunque arresti e più di 40 feriti.
E chiuderei con una notizia italiana, anche qui in questo caso sarebbe una reprise, sto seguendo abbastanza questa logica nelle ultime puntate della rubrica. Avevamo parlato della aggressione di manifestanti o dell'irruzione di manifestanti, di militanti di Casa Pound durante un incontro elettorale di Sandro Ruotolo, candidato di Rivoluzione Civile e giornalista televisivo molto noto, a Civita Castellana in provincia di Viterbo l'11 febbraio. Diciamo che poco prima delle elezioni, il 22 febbraio, c'è stato un bis. Diciamo.
E cosa è successo stavolta, Banzo?
Eravamo a Frosinone in questo caso, io non c'ero, eravamo diciamo narrativo. E Sandro Ruotolo stava partecipando a un altro incontro con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e diciamo capofila degli arancioni inclusi in Rivoluzione Civile.
Sì, dai, più o meno inclusi, insomma, ci sono state un po' di cose, infatti De Magistris
sì,
ha subito formalmente
inclusi, va diciamo, bene, ecco, non
entriamo,
non divaghiamo,
ecco,
ulteriormente. E c'era anche la partecipazione di Adelmo Cervi, figlio di uno dei sette fratelli Cervi, insomma, eroi della resistenza, trucidati dai nazisti. E sono arrivati quelli di Casa Pound.
E cosa hanno fatto stavolta?
Solita irruzione, distribuzione di volantini del loro fantastico candidato.
E chi era? Ti ricordi il nome o no?
Simone Di Stefano.
Ah,
diciamo che in tutto ciò, sempre questa intolleranza di Casa Pound, che comunque ha ottenuto un risultato abbastanza miserevole alle elezioni, con uno 0,14 alla Camera e 0,13 al Senato.
Beh, sì, è vero, è miserevole.
Molto
però...
basso, ma ci teniamo a precisare che è comunque troppo.
Sì, è troppo, ma soprattutto anche molti dei votanti dell'estrema destra, chissà dove hanno, a chi hanno dato il loro voto. Insomma, ci sono molti calderoni in queste elezioni, non calderoli, ma calderoni, dove la gente, insomma, è confluita. La rabbia spesso non è né di destra né di sinistra, ma è solo rabbia, purtroppo. E...
Beh, è anche vero comunque che a livello di movimenti di estrema destra in queste elezioni, escludendo i due di governo e ex di governo, cioè la destra e i Fratelli d'Italia, che comunque sono evidentemente molto
un 2,5%, sì,
avevamo tre liste di ultradestra, cioè oltre a Casa Pound
c'era Forza Nuova,
Forza Nuova e la Fiamma Tricolore di Luca Romagnoli, quindi
sì.
Addirittura c'era un'ampia offerta questa volta a destra.
C'era più offerta a destra che a sinistra, perché c'era giusto il movimento comunista alternativo, se non sbaglio.
Partito di Alternativa Comunista.
Di Alternativa Comunista, scusa l'errore, e il Partito Comunista dei Lavoratori.
Esatto, che si riconoscono immediatamente dalle falci martello che in questi tempi spiccano, saltano agli occhi perché sono non troppo comuni.
Banzo, grazie come sempre per la puntualità e la precisione, per le molte notizie. E lasciamo da parte Lori Anderson e andiamo invece con un po' di musica italiana. Non è un italiano che la canta, non è in italiano, l'avete conosciuto, lui è un cantautore sardo che vive a Tarragona, si chiama Samuele Arba, e questo è veramente un'anteprima perché è il singolo dal suo nuovo album che uscirà tra poco. La canzone si chiama La Herencia, è molto politica e quindi adatta a questo momento, e l'album si chiama Por Encima de las Palabras, eccolo qui.
Tengo una daga en la espalda clavada y me oprime con vehemencia. He compuesto esta balada como única herencia. Quiero dejar a un tal Mariano que con austeridad todo ha recortado, la imagen del nicho sagrado donde descansa sin paz mi ano. A los políticos y varitas que solo mentiras van profesando, les dejo algunas gotitas de una cicuta de contrabando. Gallumbos usados a banqueros ebrios de vanidad que se aprovechan sin piedad de la impotencia de los desesperados. A los compañeros de la revolución no les dejo ningún arquetipo, ellos viven el estereotipo de una obsoleta manifestación. Los periodistas mercenarios, manipuladores de la noticia, les dejo la misma inmundicia de sus reportajes de talonario. A los que quieren que sean respetadas sus ideas y su identidad, les dejo unas bofetadas y las llaves de la libertad. Para mi musa amada, el secreto de esta existencia, solo tengo esto, nunca tuve nada, para dejarle en herencia. Tengo una daga en la espalda clavada y me oprime con vehemencia. Quiero dejar esta balada como única herencia. Quiero dejar esta balada como única herencia.
Beh, proprio un bel pezzo questo del nostro caro Samuele Arba. Pure in cima della Spalabra sia il nuovo album che lo sta proprio preparando in queste settimane, ultimando meglio dire, e questa canzone, insomma, il primo sindaco, Lai Renzia, un messaggio politico molto particolare. E vi ricordiamo una cosa, che appunto Samuele Arba, per avere finalmente insomma fisicamente in mano Pure in cima della Spalabra sia il suo nuovo album, ha promosso un crowdfunding per cercare di trovare tra fan, amici, ma anche sconosciuti amanti della canzone d'autore, qualche aiuto per riuscire a produrre questo album. Sappiamo che è un momento difficile per autoprodursi, è un momento difficile per la musica in generale, quindi insomma varrebbe la pena aiutare chi con molta passione sta portando avanti dei progetti così interessanti. Ricordiamo che Pure in cima della Spalabra sia un disco composto a 10 canzoni inedite in sardo, in italiano, in catalano, in spagnolo e in algherese, e ci sono anche due bonus track, Il conformismo di Giorgio Gaber adattata allo spagnolo e una versione della Vida Nostra del cantautore algherese Pino Piras. Quindi c'è un po' di tutto, ci sono molte lingue, c'è grande qualità musicale. E come potete fare per aiutare Samuele Arba è contribuire economicamente, anche con una cifra irrisoria come 5 o 15 euro. In cambio ricevete un CD prima di essere lanciato sul mercato, un ringraziamento nei credits dell'album, varie entrate il concerto di presentazione, libri, molto di più. C'è tempo fino al 20 marzo, quindi insomma affrettatevi che sono meno di 3 settimane. Entrate nella pagina www.verkami.com e cercate dei vari progetti, Pure in cima della Spalabras e il nuovo disco di Samuele Arba. Quindi insomma aiutate Samuele Arba, che ne vale la pena. Intanto ci sono giunte anche altre notizie. E una, insomma, è una bruttissima notizia, insomma, dobbiamo vedere quanto c'è di vero in questo, che urgenza e che pericolo c'è, però pare che il bar Marsella, uno degli storici bar del Barriocino, del Raval di Barcellona, rischi la chiusura. Quindi insomma c'è in rete, su change.org, trovate una petizione che potete firmare, insomma, se soprattutto siete passati da quel bar, che è un bar davvero meraviglioso, perché il proprietario, una petizione diretta al proprietario dell'edificio dove è sito il bar Marsella e al comune di Barcellona, perché si fermi, diciamo, la chiusura, si blocchi la chiusura e il bar Marsella possa continuare ad esistere. Insomma, direi proprio che ne vale la pena. E ci sono arrivati anche, oggi non c'è Esther, quindi mi occupo io anche della parte un pochino più di social network, e avevamo lanciato questa domanda molto di attualità: cosa ne pensate di Beppe Grillo? Insomma, in questo momento ci sono i detrattori, ci sono i critici, c'è chi lo condanna, c'è chi invece lo considera una specie di nuovo messia, guida carismatica che può svecchiare la politica italiana. Vediamo alcune risposte. C'è Antonio Marco Greco che ci dice: pensiamo che l'albero è cresciuto ed ha dato i suoi frutti, un programma dei parlamentari, e ha portato la questione morale ed ecologica al centro del dibattito politico, ma saggezza politica esige che si faccia da parte, riferendosi a Grillo. E poi ancora Nicola Tanno ci scrive un messaggio più lungo ma molto interessante, ve lo leggiamo. Nel 2009 scrissi questa nota in cui dissi che a sinistra bisognava smetterla di snobbare il popolo dei V-Day, di usare gli appellativi quali giustizialisti, forcaioli e cose così. Si trattava di centinaia di migliaia di persone che guardava con disgusto i privilegi di una parte della società, la corruzione, la criminalità presente nelle istituzioni. Inoltre chiedeva un'informazione libera dal controllo politico, dimostrava attenzioni verso l'ambiente. Ora, quella massa mostrava... quella massa che mostrava delle problematicità andava ascoltata, perché era il nostro popolo. Invece vi fu una chiusura a riccio dei partiti e delle organizzazioni classiche, e si è persa l'occasione di dare voce a migliaia di persone, per lo più giovani. Da lì è nato il Movimento 5 Stelle come progetto politico, il quale si è allontanato via via dalla sinistra. Oggi lì dentro c'è di tutto, una reazione tanto positiva quanto conservatrice. Di certo si tratta di una rivoluzione che è destinata a cambiare radicalmente la politica italiana. Credo che le contraddizioni emergeranno in poco tempo, quando bisognerà capire da dove prendere i soldi per il reddito di cittadinanza, dove tagliare le cosiddette spese inutili, come votare davanti a proposte di legge in favore del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Un commento molto lungo ma molto interessante questo di Nicola Tanno, che tra l'altro lo ricordiamo, oltre ad essere un amico di Zibaldone, è venuto ospite qui spesso ed è stato uno dei fondatori dell'associazione Stop Balas de Goma, di cui abbiamo ricordato anche una novità proprio durante la repressione Today curata dal nostro Banzo. E infine Paolo Riggiroli ci scrive: Grillo ha dato voce e grido al pensiero di molti italiani, per questo è stato seguito. Come tutti sappiamo, tra il dire e il fare c'è di mezzo, mo vediamo. Insomma, scriveteci qui sul nostro Facebook, Zibaldone Contrabbanda, Radio Contrabbanda, ci trovate su Facebook, o chiamateci in diretta al 933177366. Dopo la politica, dopo tanta serietà, c'è sempre un momento insomma, non so se chiamarla l'ironia, chiamarlo il trash. Tu Eva come lo chiameresti? Non so come lo chiameresti.
Non lo so.
Non hai un nome dopo un anno e mezzo che fai sta rubrica?
Ma lo chiamerei una diversione, una diversione trash, non so.
Diversione trash. Banzo, tu avevi qualche idea?
Stavo pensando, per chiarire il concetto agli ascoltatori, che comunque se non l'hanno capito dopo tutto questo tempo, di fare una puzzetta del microfono.
Beh, guarda,
però vi ho avvisato gentilmente.
Sai cosa, ti chiudo il microfono, ecco, te lo chiudo così non sentiamo l'odore. Eva, direi di andare con la sigletta, che ne dici? O vuoi darci qualche traccia, qualche pista?
No, andiamo direttamente con la sigletta, ne parliamo
allora
dopo.
E allora eccolo qui, la canzone di Pierino per la Trash Zone.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi si incavolerà, predicherà e tu dovrai solo stare a sentì. Ma gli devi di, dai non me sfini, studierò vabbè domani papà. Sgobberò se vuoi domani.
Insomma, siamo ritornati qui con la voce di Alvaro Vitali, di Pierino, insomma adesso proprio il contesto è diverso. Dicci subito di chi sei venuto a parlarci quest'oggi.
Beh, diciamo che è un discorso che in parte, almeno per l'ispirazione, si lega un po' ai commenti su Beppe Grillo che stavamo leggendo prima. E praticamente, diciamo, sono ancora un po' sballottata dalle tempeste elettorali che hanno investito il nostro paese, sempre più perso, a mio avviso, nei meandri del qualunquismo, e sono incappata per caso in un vecchio pezzo musicale di Sanremo dell'85, caro Steven, che ha ispirato un po'.
Di Sanremo?
Esattamente, che ha ispirato un po' questa trash zone.
Può sapere chi è o no?
Adesso, se mi fai parlare.
No, sono curioso, sai, sono curioso.
Abbiamo parlato, diciamo, di inni elettorali nelle scorse trash zone. Ebbene, questo pezzo potrebbe essere considerato una specie di inno grillino ante litteram. Non so, io l'ho letto così.
Addirittura.
Esattamente. Credetemi, vista la situazione, so che probabilmente molti di voi non gradiranno il paragone, però che vi devo
molti
dire.
Molti grillini, dici?
Molti grillini.
Tu
sì.
Credi che ti succederà come è successo a molti, che ti pioveranno degli insulti?
Magari diranno
ti aspetteranno fuori qui
magari
sotto.
Diranno anche a me che sono un'infiltrata, non so, che non ho diritto di parola, non so.
Può anche essere, però insomma, tanto il microfono te lo chiudo io, quindi
però
puoi
vi
parlare.
Assicuro, io non sono grillina, quindi
beh dai, infatti
non mi infiltrerei mai nel movimento, insomma. Quindi visto che The Trash Must Go On,
ma chi è? Dici il nome.
Esattamente, si tratta di Luis Miguel. Allora, Luis Miguel,
Banzo, ti dice qualcosa questo nome?
Che viva Mexico, cabrones.
Vedi, Banzo conosce la musica latinoamericana, e quindi
e Banzo,
ecco,
le sa tutte, proprio incredibile,
le sa tutte,
eh?
Bravissimo.
Ma tu dormi, Banzo? No,
ho problemi, proprio problemi col sonno, però dobbiamo parlare
notte,
adesso.
No, ma dico, tu la notte non riesci a fare, cioè non dormi, quindi hai un sacco di tempo libero.
Esatto. Cioè, ma sai, c'è anche tempo
che si ascolta Luis Miguel,
c'è anche
nella
tempo
notte
che si perde cercando di dormire a volte, ma non vedo perché continuare su,
no,
questa falsa riga.
Hai ragione Eva, continua a spiegarci un po' chi è questo Luis Miguel.
Nulla, Luis Miguel, diciamo, un gigante della musica pop sudamericana, molto prima di Ricky Martin, con delle movenze vagamente alla Julio Iglesias, caro Steven, tuo grande.
Ma certo, il grande Julio. Sono arrivato a 16 vinili.
Esattamente,
ormai, eh?
Per questo non mi permetti di portarlo alla Trash Zone.
Ma neanche
vorrei.
Per sogno, ti chiudo il microfono. Dai, continua su Luis Miguel, che è più interessante.
Un po' come Grillo anche tu, ti chiudo il microfono.
Vabbè, però io non dico che voglio un movimento democratico, democrazia diretta, aperto a tutti, cioè c'ho un programma di radio e basta.
Ammetti la tua vena, ok, vabbè,
va bene, continuiamo, non parliamo di me ma parliamo di Luis Miguel.
E dunque si può considerare una delle tante icone trash degli anni 80 italiani, con padre messicano e madre italiana, classe 1970. Luis Miguel era già una superstar in Sud America grazie a un filmetto che lo rese famoso, stile un jeans e una maglietta, sapete quei film, non
quelli
so,
da anche un po' Gianni Morandi, prima, sì, che avesse quel problema di stomaco
così,
lì,
ecco, e che lo fece conoscere al pubblico. La partecipazione alla manifestazione canora più famosa d'Italia a soli 15 anni è stato quello che doveva servire come trampolino di lancio per l'Europa per la sua carriera. Il pezzo in questione, il pezzo che presentò a Sanremo nell'85, si chiamava Noi ragazzi di oggi.
Ah, vedi un po'.
Ed arrivò secondo al festival, accompagnato da grida di ragazzine urlanti.
Secondo arrivò, eh?
Esattamente.
E primo chi era quell'anno?
Non mi ricordo.
Non lo sai, Banzo lo sa?
Ma no, però credo secondo delle nuove proposte che si hanno istituite da poco, le fantomatiche nuove proposte.
I giovani, insomma, diciamo.
Giovani. Più giovane di lui, 15
giovani
anni.
Giovani con i blue jeans. E quindi?
Diciamo uno dei secondi posti più immeritati della storia del festival, e non certo perché non è arrivato primo, E ricorda anche un po' Mengoni con queste ragazzine che urlavano.
Che triste,
sembra,
dai.
Sembra un po', vabbè.
Continuiamo.
Comunque, questa immagine di questo ragazzino belloccio col capello liscio, grondante di sudore nel suo elegantissimo smoking, diciamo, questo ragazzino cantava sul palco dell'Ariston con queste mossette ridicole da consumato chansonnier. Quindi questo pezzo sarebbe diventato un grande appunto successo in quell'anno, addirittura venne definito un inno generazionale. Pensate un po' come stavamo messi e come stiamo messi ancora.
Scusa, il Banzo voleva dire qualcosa?
Sì, ci è arrivata una precisazione dalla redazione che arrivò secondo nella categoria campioni.
Ah,
pensate,
ma vorrei
proposte.
Sapere chi è, perché temo che sia Roberto Massafra, è vero?
No,
no?
È una pagina di Wikipedia che ho aperta qui davanti, molto più facilmente. E al primo posto sono arrivati quell'anno i Ricchi e Poveri con Se mi innamoro.
Vabbè, insomma, non gli ultimi arrivati, che comunque erano anche nell'ultimo festival, noi Ricchi e Poveri, vabbè.
Ricchi e Poveri sono gli ABBA italiani, io li amo.
Va bene, non perdiamo tempo che sennò qua ci stiamo dilungando.
Bene,
arriviamo
comunque,
tardi.
Comunque, dietro, allora, dietro, la cosa più interessante qual è? Che dietro il cravattino del messicano Luis Miguel in realtà si nasconde quattro quattro. Niente proprio di meno che Toto Cutugno, l'autore del testo di questa canzone. Come vedete, il trash riesce sempre ad infilarsi nelle maniere più inaspettate, anche attraverso un ragazzino messicano. E quindi io mi andrei ad ascoltare questa canzone, Noi ragazzi di oggi. Però prima di questo volevo un attimo introdurvela, sì, velocemente,
certo,
non
certo.
Ti preoccupare, diciamo che questa canzone chiaramente ovviamente tradisce lo stile inconfondibile di Toto Cutugno, ricco di baggianate e rima, stereotipati proclami. Il testo, piuttosto ridicolo, aveva la pretesa di comunicare un profondo e sentito messaggio sociale rivolto a una generazione di giovani adolescenti che dovevano ancora trovare la loro strada. La canzone, quindi, con queste drammatiche pretese di inno generazionale e i suoi ridondanti e ridicoli versi, ci regala la dose di trash necessaria alla vita dell'italiano di tutti i giorni, e soprattutto io vorrei dedicarla al Movimento 5 Stelle.
Ah, va bene, Banzo, vi per aggiungere una cosa?
Sì, esattamente, diciamo che appena ho scoperto che l'autore del pezzo era Toto Cutugno, ho capito perché era arrivato secondo alla fine.
Hai ragione, a questo punto non ci resta ascoltarci Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi, 1985, su Sanremo addirittura, eccola qui.
Noi ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali, puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi
siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere, ah, noi sappiamo.
Mi piace,
c'è il buzz qua che è scatenato. Anche io, insomma, un po'. Cioè, Toto Cotugno, bisogna dire la verità, insomma, sapeva fare il suo lavoro. Robaccia, per carità, però robaccia che prendeva, ecco.
E certo, comunque direi bellissima questa cosa. Viviamo nel sogno di poi, noi siamo diversi ma tutti uguali. Abbiamo bisogno di un paio d'ali e di stimoli eccezionali.
Alla prostata, posso
poi,
supporre.
Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo il fuoco sotto la cenere, beh, direi.
Vabbè, anche questo mica male,
Sì, niente male. Quindi diciamo che dopo questo successo tutto italiano, Luis Miguel, che aveva l'occhio decisamente lungo, decise poi di escludere l'Italia dai suoi progetti per sempre e dedicarsi interamente ai mercati di lingua spagnola. E quindi poi nel nostro paese, diciamo, non è più apparso, però bisogna dire che ha venduto milioni di copie, ha vinto numerosi Grammy in America Latina. Un'ultima curiosità. La sua musica ha raggiunto continenti che non parlano spagnolo, come l'Africa, l'Asia, eccetera. Frank Sinatra lo ha chiamato a cantare con lui.
Addirittura.
La stampa ha dichiarato questa curiosità, che al momento della sua cattura addirittura il dittatore Saddam Hussein aveva l'album Segundo Romance tra le sue cose, di Luis Miguel.
Ah, quindi, guarda, e che ne faceva? Banzo, tu ti sei fatto un'idea a riguardo?
No, però poi dicono che ascoltare il heavy metal ti fa commettere i crimini e i reati.
Vabbè, adesso devi non essere così cattivo con Saddam Hussein, che insomma Grillo è molto peggio di Saddam Hussein.
No, io ero cattivo con Luis Miguel, non con Saddam.
Ok, scusa.
Tra l'altro, non so, a me ha fatto ridere, non so se vi ricordate cos'era Provenzano che trovarono nel covo che si ascoltava le cassette del Padrino.
E vabbè, insomma, doveva imparare da qualcuno, no?
Si era molto immedesimato.
Vabbè, ragazzi, ecco, ho paura di una cosa qua. E attenzione che sento squillare il telefono. E sento anche sta musica di fondo, paura. Vabbè, rispondiamo. Pronto?
Pronto? È il Dani?
No.
È la mamma?
Non potevo pensare
ma
altrimenti.
Ma sei Dani o no?
Sai, signora, che è l'unica persona che chiama in diretta ormai. Non ci chiama più nessuno qui a Zibaldone, lei è l'unica.
Ma allora ha chiamato ancora una volta quelli di Zabaglione.
Eh sì, siamo noi, quelli dell'ovetto sbattuto.
Senti, questa volta non voglio parlare col Dani, dai, su, non mi fare perdere tempo, so che è lì, basta con questi giochini della radio che fate voi. Passami Dani, è questione di vita o di morte.
Ma guardi, signora, e mi auguro che non sia nulla di grave, però noi uno il Dani gliel'abbiamo detto da ottobre fino alla settimana scorsa, non lo conosciamo, sappiamo quel poco che sappiamo, lo sappiamo tramite lei. Secondo, questo è davvero un programma di radio, quindi insomma ci dispiace.
Sì,
noi...
va bene, adesso che ti sei sfogato. Quindi è successo un 48, una catastrofe peggiore dei fagioli borlotti del Banzo.
Cioè, beh, anzi, sa che è qui il Banzo, è in diretta anche lui, eh?
Ah, è qui, sì. Mio figlio radiofonico adottivo.
Pensavo radioattivo.
Anche sicuramente con quello che ti sei mangiato la sera.
E come sa? Come è venuto a sapere?
Io parlo con la tua mamma, io so tutto quello che mangi. Tu poi quando parli con me ti devi pulire la bocca con le pastiglie della lavastoviglie.
Va bene, signore, è incredibile, sono sconcertato. Steven, come sia venuto a sapere che io ho mangiato la pasta e fagioli.
Ma guarda che la signora, io penso che sa tutto, perché poi conosce benissimo le reti FB, il BlackBerry, WhatsApp.
FB e Facebook, esatto. Voi ignoranti non lo sapete, ma noi mamme
E quindi così. Insomma, tu devi stare attento a quello che metti in rete, perché hai visto cosa è successo.
Fate perdere tempo.
Lo spionaggio delle mamme.
Scusi, insomma, signora, oggi cosa ci vuole parlare?
Ma
ormai
è successa una catastrofe.
Di cosa sta parlando?
Allora, voi sapete che ogni lunedì ci vediamo con l'associazione delle mamme preoccupate con i figli in Spagna per il Cineforum.
Che guardate molti film di suo figlio, no?
Esatto. Noi ci vediamo a casa mia mia, mangiamo i biscotti, queste cose qui, e vediamo il film. E quando tocca a me proporre il film, vediamo sempre il film del Dani.
Piace alle sue amiche?
Tantissimo.
Ah, bene.
Sono tutte lì, cioè, sapete, no, un genere particolare il film del
certo.
Dani. Lui è un attore di film spinti, perché loro, ecco, spingono parecchio.
Vabbè, mi auguro.
Allora noi eravamo con il tè, i biscotti e l'uncinetto guardando il film A qualcuno piace Baldo. Che è la storia di Baldo, che è il Dani, e che fugge da una casa farmaceutica perché ha scoperto la formula segreta per far impazzire tutte le ragazze.
Ah.
Ma proprio pazze, eh?
Sì?
Sì, ma si spogliano nude, si buttano addosso le persone, una pazzia, ma questa è una cosa pericolosissima.
Ma si può comprare, questo...
Si può comprare in DVD.
Ah, ma non dicevo il film, dicevo la cosa che ha fatto diventare Baldo...
Ma un film!
Ah, è un film.
Però uno ci crede tanto, perché uno sui film ci si immedesima molto. Però io quando vedo il Dani, vedo il Dani, non è che vedo l'attore, la cosa...
Però, insomma... Una cosa, lei si è messa a parlare di questo film, però ci ha detto lunedì è successo un 48.
Aspetta che te lo racconto. Il 48 che eravamo lì. E allora arriva Baldo, che è un Baldo giovane, e tutte dietro a lui. E lui che fa? E lui le lega e poi le spinge, perché è l'unico modo per calmarle. E mi sembra giusto, poverine, si agitano tanto lì, tutte sudate queste attrici.
Poverine.
E fin qui tutto bene.
E quindi?
Noi mami dicendo quello che fanno bene, quello che secondo noi è, si dice in inglese overacting, cioè quando sono esagerati, quando non ci credi.
Un po' falso, no?
Insomma, il Dani non è mai overacting, però le altre, insomma, ecco, certe volte, secondo me, le frasi che dicono non hanno molto senso, però, ecco, la storia è sempre interessante. Arriva la scena principale, Baldo e la farmacista. Insomma, la storia è quasi finita, uno dice ha risolto tutto e invece lui entra.
Colpo di scena?
Certo, colpo di scena.
E qual è?
Lui aveva un po' di mal di testa. E la farmacista, scena successiva, loro due nudi facendo la lotta sotto il bancone. Perché aveva capito che lui aveva la formula.
Ah, hai capito.
A quel punto, in casa mia, si mette davanti la TV, la Giuseppina.
Perché?
Fermi tutti, chiudete gli occhi, non guardate. Lo ha detto con un accento calabrese. Tu lo sai fare l'accento calabrese?
No,
Banjo, sai fare l'accento calabrese? Fermi tutti, chiudete gli occhi, non guardate con accento calabrese.
No, signore, okay, assolutamente no.
Lo può dire in romagnolo, dai, dillo in romagnolo, Banjo.
No, ma perché devo?
Vabbè, dai, dillo.
Va bene, allora Carmela, quella è mia figlia. È uno scandalo. La Carmela, un'attrice spinta, ma spinta da anni. Voglio dire, era una che già la chiamavano con un altro nome che non mi ricordo bene, come
tipo
Caramella, non mi ricordo.
Vabbè, fa lo stesso, sono dettagli, signora.
Sì, poi non nemmeno... Insomma, voleva denunciare tutti, la Giuseppina, tutti, una ragazza così brava, casa e chiesa, non usciva mai, non sapevo, ma da chi avrà imparato tutte quelle cose lì? Non ci sono mica
scuole. E quindi?
Ma io gli dico, ma vai a dire che fanno per finta, ma che sono attori, che la storia non è vera, niente, non è vero che è diventata
giusto,
pazza.
Giusto.
Certo, no?
Ma non ci credeva?
Ma no, vuole sciogliere l'associazione delle mamme preoccupate con i figli in Spagna.
Pure adesso, insomma.
Sì, tutta la settimana che mi chiama, che ci tiro
uno scisma enorme.
Mi sta rovinando tutta l'associazione, madri snaturate, l'hanno obbligata. Ecco, siamo tutti depravati, film per depravati. Ma come? L'altro giorno ci piaceva tanto a tutti quanti.
Vabbè, questo sa, però quando uno entra
allora
nel personale...
Allora io devo parlare con il Dani, devo sapere chi ha spinto Carmela a fare questa cosa.
Beh, non lo so, probabilmente, insomma, il suo manager, il manager di Carmela, non so.
Ma non so, ma è un disastro, qui bisogna parlare, un comunicato ufficiale che Carmela è una brava ragazza, anche se spinge.
Ma insomma, non so, il Banzo vuole dire qualcosa, mi sembra, Banzo?
Cioè, non sappiamo chi l'ha spinta, comunque il Dani l'ha spinta abbastanza nel... nella finzione scenica, naturalmente.
Era il ruolo dell'eroe che salva la farmacista.
Era uno spingitore, diciamo.
Con rimedi naturali.
Vabbè, insomma, signora,
che rimedio più naturale.
Voi la conoscete questa Carmela?
No, guardi, io davvero
senti,
non la
conosco. Senti, tu secondo me...
No.
Che c'hai questo programma radio, è tutto una cosa lì, come si dice, che non, tutto...
Cioè, cosa stai insinuando, signora?
È che secondo me tu c'hai un'associazione di spingitori.
Ma non è vero, signora, guardi. Ma non avrei problemi a dire, però davvero.
E
non...
poi io gliel'ho detto alla Giuseppina, guarda che comunque sia, la farmacista è un bel lavoro.
È
ma
vero.
Lei non ci crede, non ci crede. Io adesso non so più come fare, aiutatemi.
Signora, guardi, non possiamo fare altro che rinnovare, insomma, il suo messaggio, e che l'hanno sentito già tutti, ormai più tempo di così, e di salutarla.
Va bene, allora tu Banzo, mi raccomando, trova il numero almeno di Carmela e la prossima settimana ti chiamo, vediamo se troviamo una soluzione.
Provvederò senza fallo, signora.
Banzo, dai, non prendere in giro la signora. Signora,
Banzo, pulisciti la bocca con quello che ti ho detto.
Non si arrabbi, signora, arrivederci alla prossima settimana.
Ciao, pace a tutti, soprattutto calzate il preservativo.
Ecco, lo faremo, soprattutto suo figlio, eh. Arrivederci. Lasciamo da parte, insomma, la voce di Pavarotti, un'altra volta la signora Gina, manca solo quel fanfarone di Bruno. Però, insomma, prima di chiudere, ci resta ancora una mezz'ora qui insieme su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org con Zibaldone, programma in italiano non solo per italiani, tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20. E abbiamo sentito uno dei nostri cari collaboratori da Trieste, Ricky Russo, ci ha mandato un pezzo veramente rock, sentitevelo qui. Chiudiamo davvero, basta con Pavarotti, tutte le volte, dai. Black Pipe.
Black Pop, un nome che è tutto un programma, soprattutto quest'oggi. Ieri il Papa ha preso l'elicottero e se n'è andato via, come in quella famosa scena di Fellini all'inizio della Dolce Vita, però invece che una statua di Gesù questa volta c'era il Papa Ratzinger. E noi abbiamo cominciato con un pezzo rock che viene da Trieste e gli artisti si chiamano Black Pop. Ma Ricky, spiegaci un po' questa cosa, chi sono questi Black Pop?
eccomi, buon pomeriggio, un caro saluto, un abbraccio Steven, è sempre una gioia e un piacere essere in orbita nello Zibaldone di Radio Contrabbanda. Ciao da Ricky, Trieste Rock City, noi sapevamo già tutto, che il Papa mollava il colpo, abbiamo sentito Black Pop da questa compilation in formato digitale che testimonia l'enorme vitalità della scena rock and roll triestina. Si può scaricare gratuitamente dal Bandcamp dell'etichetta veneta Corna al Cielo con la K, presto stamperanno anche in vinile 200 copie, una serie limitata, una fotografia della scena triestina che è molto in salute, come hai sentito. So che hai scaricato tutta la compilation, no Steven?
Sì, sono sincero, l'ho scaricata tutta, me la sono ascoltata quest'ultima settimana tra le notizie che arrivavano della disfatta elettorale italiana, il redivivo Caimano, i grillini, e dico vabbè, a questo punto non mi resta che ascoltarmi del buon rock and roll che viene lì da Trieste. E effettivamente ci sono proprio dei gran pezzi, questo dei Black Pop tra l'altro era adeguato forse alla giornata di quest'oggi, di questo venerdì, e poi un pezzo molto radiofonico.
Certo, guarda, devo dire che tutte le band sono ottime, veramente, la qualità è molto alta, 10 gruppi, tutti di formazione abbastanza recente, ci sono alcuni pezzi inediti, altri già pubblicati sugli album, cito un paio di gruppi, Gonzales, che sono già in attività da un po' di tempo, che forse addirittura abbiamo già sentito all'interno del tuo programma, Damned Pilots hanno pubblicato da poco un disco, come loro, King Bravado. C'è un filo conduttore, devo dire, nello stile rock and roll. Il riferimento è assolutamente agli anni 70. I gruppi sono in fissa con Motorhead, Black Sabbath, Led Zeppelin, Kiss, ma anche il protopunk di Detroit, Stooges, MC5, o gruppi più recenti come Turbo Negro, Helicopters, Queens of Stone Age, Foo Fighters. Nella copertina di questo Trieste Rock City c'è il santuario di Monte Grisa, un simbolo triestino che va letteralmente a fuoco, e copertina ideata da Marco Boncompagno, che cita alcuni classici della storia del rock come Led Zeppelin, Clash e i Kiss. Una compilation, vi ricordo, che potete scaricare gratuitamente dal Bandcamp di Corna al Cielo con la K, etichetta veneta. Vedi quanta roba, ma quanta roba che arriva da Trieste Rock City, Steven.
Ma non solo da Trieste Rock City, ma proprio da Trieste, perché a parte il nostro ormai mitico Tony Bruna, che è stato qui un'altra volta a Barcellona poco più di un mese fa, a parte Luca Lucchesi, e al di là di tutti gli altri artisti che ci hai fatto conoscere in quest'ultimo anno, di una realtà davvero, si dice che Trieste, Ricky, è la città più vecchia d'Italia, però è una realtà invece in grandissimo fermento per quanto riguarda la musica.
Ma assolutamente, il secondo artista, la seconda proposta per oggi all'interno del tuo programma, ti mando in orbita Eddie Cat, che ha pubblicato proprio in questi giorni Empty Fields, che sarà disponibile il CD nella versione fisica proprio dal 15 marzo. Potete già sentire l'album interamente su Reverb Nation e sulla pagina Facebook di Eddie Cat. Anche iTunes è già disponibile tutto l'album. Un artista che è un giramondo, lui è inglese ma vive da 10 anni a Trieste, ha registrato alla Casa della Musica di Trieste questo disco che cita i classici ma li rimastica e li risputa fuori in un modo molto personale, originale. Ha un grande carisma Eddie Cat, ci credo davvero, è un disco, uno dei più belli usciti da Trieste negli ultimi anni. Voglio citarti un pezzo dell'intervista che potete leggervi integralmente sul sito. Qua faccio pubblicità alla famiglia, a mia sorella Elisa Russo, che ha intervistato Eddie, elisarusso.com, poi pezzo pubblicato sul quotidiano Il Piccolo. Elisa ha chiesto a Eddie che cosa c'è di Trieste in Empty Fields. Lui ha risposto: ci sono io, la maggior parte dei pezzi è stata scritta e registrata a Trieste da un triestino adottivo. Questa città mi piace moltissimo, è un'isola sospesa, un po' fuori dal tempo, con una calma apparente e un mondo a parte, a tratti ha uno squallore decadente che non è trascuratezza. Tutti quelli che la visitano rimangono affascinati, ma non sanno bene da che cosa. È come il carisma, lo percepisci, ma non sai bene cos'è.
Eh beh, insomma, mi sembra una descrizione ottima e tra l'altro che conferma quello che anche qui da Barcellona stavamo percependo della realtà musicale triestina. Ma ascolta, Ricky, prima di mandare il pezzo di Eddie Cat e di chiudere il collegamento con te, ti volevo chiedere un po' di aggiornamenti sui tuoi spostamenti. Insomma, ricordiamo ai nostri ascoltatori che hai passato l'autunno a New York City, ma che in questo momento sei a Trieste, ma che appunto probabilmente, se tutto va bene, ritornerai nella Grande Mela.
Eh sì, speriamo che lo Zibaldone porti bene, perché sto preparando il ritorno a New York e quindi tra pochissimo i nostri collegamenti saranno da New York, Rock City, non più da Trieste, Rock City, anche se Trieste poi è sempre nel mio cuore e penso che anche dal punto di vista di aggiornamenti e di proposte, sono sicuro che anche da New York riuscirò a parlarti di Trieste, di cosa succede dal punto di vista musicale. Questo anche perché, ti ripeto, c'è un fermento che è veramente pazzesco, non succedeva da tantissimi anni. La qualità della musica che sta uscendo da Trieste è veramente molto molto alta. Seconda proposta, come ti dicevo, è di Cat, Empty Fields, grande album. Il pezzo che ho scelto si chiama So Cruel. Caro Steven, un abbraccio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Leaving me
bello questo pezzo di Eddie Cat, ne sentirete ancora parlare qui su Zibaldone, vi faremo sentire sicuramente qualche pezzo del suo nuovo album. Vi informiamo su altre due attività di questo fine settimana, cioè già domani, sabato 2 marzo, 22:30 al Milingo Loft nel Poblenou di Barcellona, Calle Llull 70, concerto del Professor Globo. Un bellissimo spazio questo Milingo Loft, dove si organizzano concerti, attività molto interessanti, bypassando i locali, ingresso è libero, offerta libera per l'artista, prezzi anticrisi delle cose da bere, quindi insomma domani sera alle 22:30 Professor Globo al Milingo Loft, Calle Llull 70, e poi il solito incontro mensile con la Poetry Slam, lunedì 4 marzo Bar Pastis alle 22, ci sarò io, ci sarà Peter Fish, ossia Piero Pesce, e chiunque voglia partecipare in questa jam session poetico musicale, lunedì alle 10 al Bar Pastis Poetry Slam.
Ma cosa maligna? Lambo la peña. Anumuna si sia una.
Finalmente scappai dall'orfanotrofio.
No, ma cos'è? In medias res oggi?
Chi? Come?
È latino? In medias res, ha cominciato subito. Manco si è presentato, manco ha detto tocca a me, le solite frasette che dice.
No, così ci togliamo subito il pensiero, forza, andiamo.
Dove vuole andare?
Oh, e finalmente dopo anni di...
Vuole raccontare subito questa cosa?
Di torture, anni di vessazioni.
Di
fagioli sotto le ginocchia, vai dietro la lavagna di tutte le suore cattive, mangia la banana. le suore a me mi dicevano mangia la banana.
Le suore o i preti?
No, suore, le suore.
Perché avevano questa...
Perché c'era questa cosa che volevo fare, mangiare la banana. Però io finalmente scappai dall'orfanotrofio.
È scappato un'altra volta.
È scappato.
Dove è arrivato stavolta?
Sto correndo di qua per monti, per valli.
In Lucania?
Dagli Appennini alle Ande, dagli Abruzzi a Molise. Ecco che mi ritrovai finalmente.
Dove? Dove è arrivato questa volta?
Ad essere... non lo so.
Come non lo sa?
Non lo so, in un luogo dove
in
non
un
c'era
luogo sconosciuto.
Niente, l'unica cosa che c'era un albero molto bello.
Guarda caso,
infatti mi è piaciuto molto questo albero e ho deciso di chiamare io questo posto Albero Bello.
Lei l'ha deciso proprio?
Ho deciso io così.
È una scelta particolare,
una cosa nuova,
.
Una cosa così proprio divertente.
Non ce n'è
per tutti. E così diventai subito, diciamo, famoso.
Famoso per chi?
Per chi?
Lo dica lei, no? Per chi? Per famoso perché? Per chi?
Ah, ho capito. Come famoso per, diciamo, per queste lande.
C'erano delle persone o no? Vivevano degli esseri umani?
Vivevano degli esseri umanoidi, diciamo.
Non è proprio sicuro, eh?
No, non sono molto sicuro. Però diventai molto famoso come Bruno, il bimbo canterino.
Ah, il bimbo canterino?
Il bimbo canterino, sì. Perché ho seguito la carriera poi dopo, in seguito di...
Politica?
No, di comico serio. Prima di fare il comico serio, che facevo prima?
Che faceva prima Bruno?
Facevo il bimbo canterino.
Ah, il bimbo canterino. Oh. E ci diamo una dimostrazione. Subito così, c'è una canzone.
Subito. E tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfoccolio di quei lumi. Comanda!
Bruno, no.
Signora!
Ma cosa stai dicendo?
Cipria Colonia così. Mamma, mora la bambina, mentre...
Ma cosa stai...
Mi fai ridere, mi distrae, Ministero, non
io
mi lascio concentrare.
Ma,
bene.
Ma scusi, ma oh, sta cantando delle cose assolutamente.
Per la tua piccolina.
Ma è lei che scrive questi testi?
Non compri mai palocchi. Mamma, tu compri tanti profumi per te. E poi la canzone continua.
Bruno, ma mi può spiegare una cosa?
Sì.
Lei, bimbo canterino, no?
Bimbo canterino.
Era il suo, insomma, questo. Sì. Tipo a lasciarle i tempi, insomma, un
esatto, che c'avevo tutti i boccoletti d'oro.
Ma non sa cantare, come poteva essere un bimbo canterino?
No, no, sembra che non so cantare, ma in realtà canto molto bene.
Ma perché, sei sentito? Ma lei si riascolta?
Sì, ma io sono stato a programmi di successo.
Tipo sentiamo.
E tipo gli Aristogatti.
Ma non è un programma di successo, sì, è un cartone animato.
Sì.
Che poi
c'è, non so, Charlie Brown e la patata magica, la gnocca infelice,
ma, Bruno,
la gatta sul tetto che zoccola.
Bruno.
Anche c'era una trasmissione che si chiama Bruno Bruno, è dedicata a me.
Sai che c'era una canzone di un gruppo punk canadese, I No Means, no? Che si chiamava
sì.
Oh No Bruno.
Sì.
Lo sapeva?
No, non lo sapevo. Adesso me lo segno e poi dopo la metto nel repertorio. Ecco. E dopo questi successi, finalmente, diciamo, approdo a radio Contrabbanda.
Purtroppo,
dove diciamo che occupo il posto di fisso, diciamo.
Senza che lo volesse nessuno.
In attesa dello stipendio ancora.
Guardi, Bruno, glielo dico chiaro e tondo. Cioè, allora, uno, nessuno qui la vuole. Secondo, la stiamo sopportando da vari mesi. Terzo, le permettiamo di essere qui e non la mandiamo fuori a calci nel sedere,
diciamo,
proprio perché le facciamo un favore.
Diciamo che quello che non guasta mai.
No, soldi non ce n'è.
Perché
non ci sono soldi qui.
Arriveranno i soldi poi dopo. Io aspetto sempre lo stipendio.
Aspetta.
E così tra Frizzi, Lazzi, Gioventù Bruciata e la Valle dell'Eder, eccoci qui che le avventure di Bruno continuano un bel giorno. Quando approdai in questo posto. Wow, un posto bellissimo.
Un posto bellissimo. E dove è finito stavolta?
Provincia di Macerata.
Bruno.
Dove c'era un albero molto bello.
Per cambiare.
Sì, sì. Lì proprio gli abitanti l'avevano proprio chiamato albero.
Erano stati loro
bello.
Questa volta
erano stati loro. E a un certo punto, cammina, ti trovo.
Chi?
Un fagiolo magico.
Un fagiolo magico. In mezzo alla strada.
In mezzo
così.
Alla strada, sì. Questo fagiolo.
Ma sono grandi o piccoli questi fagioli?
No, un fagioletto proprio così.
Come un borlotto.
Un borlotto piccolo. Però magico.
Come facevi a sapere che era magico?
E perché se lo mangiavi facevi delle puzze magiche.
Bruno.
Tutti scomparivano.
Tutti. E questo è positivo.
Sì, infatti, questa è una magia bellissima. Tu lo mangiavi, facevi la puzza magica e tutti quanti se ne andavano. E così imparai a fare anche il mago e facevo scomparire tutti e mi trovavo molto solo, però soffrivo molto di solitudine. Devo dire la verità.
La credo.
E devo dire proprio la verità, soffrivo molto di solitudine, ma meno male che a un certo punto incontro lui.
Lui chi?
Un frate.
Un'altra volta,
no, questo non l'avevo mai incontrato.
No, però lei sempre incontra frati, va nei conventi.
No, ma questo era un fraticello solitario.
Ah, solo così?
Solo.
Gironzolava per la provincia di Macerata.
Per la provincia di Macerata, girava, fino a quando ci siamo imbattuti entrambi, tutti e due.
Si è scontrati?
Proprio uno di fronte all'altro.
E
a un certo punto io dico, oh, ma guarda un po', questo frate è bello, un frate molto misericordioso.
Sì?
Ah,
perché?
Era che mi ha abbracciato e mi ha detto, come se mi conoscesse.
Addirittura?
E infatti ha detto, chi sei tu che mi vuoi così tanto bene?
E che ne ha risposto?
Io sono fratello. E mi ha abbracciato proprio forte.
Bruno.
E mi insegnò tante cose belle. Mi insegnò.
Cioè, di male in peggio, veramente, Bruno. Cosa le ha insegnato questo fratello?
Mi insegnò ad andare a passeggio.
No, c'è bisogno che glielo insegnino.
E mi ha insegnato, non lo sapevo fare.
Vabbè, e che altro?
E poi mi insegnò a fare la box. E mi insegnò a fare.
Box.
La box.
Un frate,
non era prete, era un fratello. Allora, e proprio mi voleva proprio bene, non si staccava mai da me. Un giorno però, questo frate, mi dispiace, morì.
Ma come morì? Subito così?
Oh, che dispiacere. Ma come si chiama lei?
Io come mi chiamo?
Sì.
Steven.
Un dispiacere proprio, Steven, caro Steven, un dispiacere proprio questo, vedere questo fratello morto.
Ma come è morto?
È morto, non si sa. È morto.
Non si sa, lei era con il frate?
Sì, infatti era morto attaccato a me.
attaccato a lei,
sì,
Bruno?
L'ho dovuto portare a staccare.
Ma come a staccare?
Sì, da meccanico, e non si staccava.
Era appiccicoso.
Appiccicoso, proprio, sì, era morto, si sì, era... proprio attaccato.
Ma che schifo.
Ah, infatti pure io ho detto che schifo, però gli volevo molto bene.
Insomma, non pare.
E che dispiace.
Insomma, era trovato morto e quindi...
Morto. E dopo che ci rimase proprio male. Però
immagino.
C'è una buona notizia.
Qual è?
È che questo fraticello andò in paradiso.
Addirittura?
Oh, addirittura, sì. E bussò alla porta del paradiso, questo fraticello, bussò, e indovina chi venne ad aprire?
E chi gli aprì?
Alla porta del paradiso.
Chi?
Knock, knock, knock.
Toc,
on,
toc.
On the heaven's door. Knock, knock, knock. On the heaven's door.
Aprono questa porta e chi c'è?
E chi c'è?
Chi c'è?
Dio.
Addirittura.
In persona.
Lui?
Eh sì.
Com'è grande.
Oh, era proprio una bella persona.
Ma lei come lo sa?
Come lo so.
Se è morto, insomma.
Infatti,
lei
se è morto
faceva?
Pure io. Ho detto che lei, io che ne so io. E poi alla fine non lo so perché lo so. Però non ci tergiversiamo su questi.
Continui.
Questi guazzabugli, queste didascalie, diciamo. E mi aprì Dio in persona. Dice, chi è? Disse Dio. E il fraticello disse, sono un cappuccino. E Dio rispose, nessuno lo ha ordinato.
Bruno, fuori.
E gli spatti della porta in faccia.
Bruno,
e così
se ne vada. Se ne vada.
Se ne vada.
Tutta sfolgorante la vetrina, piena di malocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda signora, Cipria e Colonia così. Mamma, amore, mora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina, non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di...
Ed eccoci qui in diretta di nuovo. Bruno, per fortuna, se n'è andato fuori dai piedi. Vi abbiamo fatto sentire questa canzone che, insomma, Bruno ci aveva cantato in una maniera veramente quel fanfarone. Ma fanfaroni ce n'è tanti ultimamente, ce ne siamo resi conto nelle ultime settimane di campagna elettorale, soprattutto in questi ultimi giorni in Italia. Insomma, al di là di ognuno la può pensare come... gli pare, però fanfaroni ce n'è molti. E detto questo, insomma, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Zibaldone, cari aficionados. E che dirvi, venerdì prossimo di nuovo dalle 18 alle 20 come ogni venerdì saremo qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org. seguiteci anche sul nostro blog, ci sono tutte le nostre puntate in podcast, ci sono le nostre news, le cose che organizziamo, attività musicali, feste e così via. E niente di più, quindi zibaldone.contrabanda.org. Venerdì prossimo una puntata dedicata alle donne, insomma, l'8 marzo sarà venerdì prossimo, festa della donna, quindi una puntata con un filo musicale, le sezioni, gli invitati, dedicate appositamente, insomma, alla festa della donna. Non ci resta altro che ricordare una cosa prima di augurarvi buona serata e buon venerdì sera. Quello che diceva quel grand'uomo che fu Enrique Tierno Galvani, il primo sindaco socialista di Madrid, che ricordava alla popolazione ammassata, affollata nella Cibeles, sulla Gran Via, alla Puerta de Alcalá della capitale spagnola:
abbiamo bisogno di stimoli eccezionali, che es viernes por la noche.
Beh, ecco, bravo, Banzo, questa volta ci hai preso. Diceva proprio così il grande Enrique Tierno Galván. Niente di più, oggi non c'è la nostra carissima Laura Orlandini, malata a casa in questo periodo di influenze. Quindi non c'è ultimo trago musicale, però sì che c'è un consiglio, una canzone che vale proprio in questo periodo. Edoardo Bennato, Al diavolo il grillo parlante, un messaggio chiarissimo. Ciao, ciao.
fila, allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte le favole, che del grillo parlante se ne fregherà. Al diavolo il predicatore, che predica la sua morale, che predica perché vuol bene, al pubblico pronto a pagare. Al diavolo il grillo parlante, che parla a tutta la gente, che parla e prende parole, che solo Pinocchio non sente. Di tutte le favole che il grillo parlante